applausi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E alle 7:51 minuti del mattino, eccomi qua ancora una volta a dare il buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Buongiorno sì, ma fermi tutti. Lo so che volete sapere tutto, ma proprio tutto, sul Viagra ritrovato nel covo del boss. Ma prima di soddisfare i vostri appetiti investigativi, oggi vi vogliamo proporre innanzitutto qualche minuto di radio di servizio, un servizio messo a disposizione dalla Presidenza del Senato e che si rivolge a tutti quei genitori che già a quest'ora si stanno allambiccando su come preparare un pranzo appetitoso per i propri figli che ritornano da scuola. Amici e amiche, niente paura, perché da oggi c'è MasterChef Salò, una preziosa rubrica di cucina realizzata appunto dalla Presidenza del Senato. E questa mattina, per cominciare, vi proponiamo Ignazio La Russa, che vi spiega come preparare un'ottima pasta alla norma.
Innanzitutto attenzione, come lo faccio io non c'è soffritto. Il pomodoro, l'olio si mette a crudo, si fa cuocere. Mi ricordo a casa mia quando ero bambino mi svegliavo e in cucina la donna aveva già messo la padella con sto pomodoro, plop, 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 perché cuoceva anche 3-4 ore a fuoco bassissimo. Più dura meglio è. Quando stringe aggiungete un po' d'acqua, mi raccomando, in modo che non si solidifichi molto. Non dimenticate 2 spicchi d'aglio e naturalmente basilico finché volete. Le melanzane vanno fritte a parte, possibilmente lasciando che la sera siano messe a spurgare col sale. Poi si leva il sale e si frigge. La grandezza delle fette deve essere questa, della mano, eh? Questa. Quando è pronta la salsa ed è pronta la pasta, o maccheroncini o spaghetti, scegliete voi, a quel punto sulla salsa rossa appassionata si poggia come un afflato d'amore la melanzana direttamente sul piatto, quando è già impiattata, si dice così, e tutto viene benedetto con una abbondante spruzzata di ricotta salata grattata direttamente a tavola. Prendete nota, donne, di come si fa la pasta alla nonna.
Avete preso nota, uomini, ma soprattutto donne? È arrivato la rotino ed è arrivato anche Masterchef Salò, la preziosa rubrica di cucina a cura della Presidenza del Senato per voi che dovete preparare il pranzo ai vostri figli. Meraviglioso in cucina, la donna che aveva messo sulla padella il sugo che faceva plop plop plop. Plop plop plop. Io starei ore a riascoltare quel plop plop plop. Plop 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 plop. Wanna hear about it. Plop 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 plop. Every single one's got a story to tell. Plop 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 plop. Everyone knows about it. Plop 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 plop. From the Queen of England to the hounds of hell. And the feeling coming from my bones says find a home. Plop 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 plop. Ecco, abbiamo anche la versione di Seven Nation Army con un crossover tra White Stripe e Ignazio La Russa col plop 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 della salsa rossa appassionata con la melanzana sopra, che è un afflato d'amore benedetto dalla spruzzata di ricotta salata. La pasta alla norma di Ignazio La Russa e della Presidenza del Senato tutta ad aprire questa mattina la puntata del Demone del Tardi. Io ve l'avevo detto, fermi tutti quanti, perché tra poco sì, ci arriveremo alla Viagra ritrovato nel covo dei boss, perché sono tantissimi i segreti che questa mattina vengono svelati dai giornali, non l'agenda rossa, non le connivenze, quella roba lì di sinistra, ma segreti veri, fattuali, provati, che oggi trovano spazio sulle pagine dei quotidiani. Ma per questo dovete aspettare ancora un po', perché adesso arriva, dopo lo stacco pubblicitario, il GR con i titoli delle 8 e poi tenetevi pronti, perché segreti, tanti segretissimi nella seconda parte del Demone del Tardi. E intanto tutti insieme plop 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 plop. Plop 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 plop. Buona pasta alla norma a tutti, cominciate a mettere sul sugo, ci sentiamo tra poco. Thank you.
spesa o la mia sposa.
Rosa, una parentesi battistiana in apertura di seconda parte del Demone del Tardi alle 8:05 minuti del mattino, mentre sui social cominciano ad apparire dei fan della versione plo di Seven Nation Army con Ignazio La Russa e i White Stripes, avvinti appassionatamente in formato crossover, ma di pasta alla norma ormai abbiamo appreso tutti i segreti, e quindi ci spostiamo su un altro fronte segretissimo, che è quello che riguarda l'arresto di Matteo Messina Denaro. Innanzitutto attenzione, perché ieri il presidente Giorgia Meloni ha spiegato l'arresto del boss, e lo ha spiegato a sua figlia e l'ha raccontato a mia figlia. Ho detto che i buoni alla fine vincono sempre. A una bambina di 6 anni lo si spiega così. Direi ottimo, Giorgia, vedrai che funziona anche con la resistenza, perché anche in quel caso le puoi spiegare che alla fine i buoni vincono sempre. A un bambino, una bambina di 6 anni, lo si spiega così. Ma la notizia più importante di ieri, parlando di Messina Denaro, è che il boss aveva fatto, pensate, 3 dosi di vaccino. E che cosa ci dice questo? Che devono averlo localizzato grazie al microchip, visto che serviva il microchip che ci iniettavano con il vaccino. Altro che intercettazioni. Ma è adesso il momento dei segreti. Segreti, tra l'altro, è parola gettonatissima nei titoli dei quotidiani di oggi. Caccia ai segreti del padrino, il Corriere della Sera, addirittura la tana dei segreti, Repubblica. E allora vediamoli i segreti che stanno emergendo plop, uno dopo l'altro, dopo la cattura di Messina Denaro. No, ve l'ho già detto, niente agenda rossa, niente connivenze, quella roba di sinistra. Invece questi sono segreti reali, provati, fattuali. Allora, intanto riepiloghiamo i primi segreti di ieri. Abbiamo appreso che il boss salutava sempre, 2, regalava l'olio, 3, aveva un orologio da 35.000 euro, anche se, attenzione, sull'orologio si brancola ancora un po' nel buio, perché ci sono giornali che hanno parlato di un Jack Miller, altri di un Frank Miller, mentre secondo gli esperti potrebbe trattarsi di un Frank Miller o dell'ancora più pregiato Richard Miller. E insomma, c'è bisogno di un supplemento di indagini. Poi ancora, che cosa abbiamo appreso? Che in coda con lui a fare il tampone c'era Totò Schillaci, praticamente notti magiche inseguendo un boss. Ma attenzione, perché c'è sì chi faceva la coda con Messina Denaro, ma anche chi faceva la chemio con Messina Denaro. Il Corriere della Sera: Messina Denaro parla la testimone, ho fatto la chemio con il boss. Scusate, viene da ridere. Allora, quando si fa la chemio non è esattamente un momento ilare, ma il titolo è questo: Messina Denaro parla a testimone, ho fatto la chemio con il boss. Immagino che domani in esclusiva per gli abbonati ci sia "ho fatto la colonscopia con Provenzano, parla un nuovo testimone". Ma intanto aggiunge la stessa testimone: le mie amiche hanno il suo numero di telefono. Insomma, scopriamo che ci aveva tutto un giro di amichette di chemio, perché in fondo Eros e Thanatos e un grande topos anche ai vertici di Cosa Nostra. E infatti eccoci qua, perché è il momento che stavate aspettando. Che cosa celava il covo del boss? Viagra, preservativi e profumi, insomma un covo perfetto per delle cene eleganti. E poi c'è il capitolo moda del boss, che sotto il montone indossava camicie firmate, però non ci dicono firmate da chi. Vergogna, perché questa è la settimana della moda e noi vogliamo sapere se si trattava di grife italiane che tenevano alto il vessillo del Made in Italy anche in Cosa Nostra, o si trattava invece di grife straniere. Una domanda all'ennesima che va girata adesso agli inquirenti. Ma proseguiamo nei segreti, perché abbiamo scoperto che ci sono i selfie del boss, perché sta venendo fuori che Messina Denaro si faceva praticamente più selfie della Ferragni. Selfie, abiti firmati, insomma, più che un latitante pareva un influencer. E poi, e beh, qua c'è il botto, perché oggi sia il Corriere della Sera che Repubblica presentano il plastico del covo del boss. Attenzione, piano terra, 60 metri quadri, con salotto, cucina, camera da letto, stanza palestra, corridoio e bagno. Luminosissimo, ideale per giovane coppia. Non solo il plastico del boss, ma anche, e non poteva mancare, il plastico della cella, 3x4, 12 metri quadri, letto, bagno, armadietto, telecamera, e basta, perché non c'è nient'altro nel plastico del covo del boss. Ancora i personaggi della vicenda del boss. Oggi dedica 2 pagine speciale personaggi il Corriere della Sera, pagina 8 e pagina 9. E chi sono i personaggi? Allora, innanzitutto l'alter ego del boss, lui, Bonafede Andrea, quello della carta d'identità e quella a cui era intestata il covo di qui sopra. Ho comprato io la casa dove viveva, il ruolo del geometra contadino che aveva prestato la sua identità a Messina Denaro. Dunque, l'alter ego del boss. Poi abbiamo l'autista del boss, il signor Nessuno, cresciuto nei campi, autista del padrino. Abbiamo la parente avvocata del boss, che Messina Denaro ha nominato per la sua difesa, che dice: non mi aspettavo che mi nominasse. Poi abbiamo il dottore del boss, che era quello che firmava tutte quante le ricette e le prescrizioni, e che scopriamo essere stato candidato all'assemblea regionale per l'UDC di Cuffaro. Anvedi a volte le coincidenze, il dottore del boss, ma anche l'oncologo del boss, che invece, poverello, nulla sapeva dell'identità del paziente, e che tra le altre cose, oltre a dire che appunto Messina Denaro sta uno schifo per quanto riguarda la progressione del tumore, sembra turbato, si dice turbato, da quella che definisce una coincidenza inquietante, e cioè il riferimento è all'intervista, ne abbiamo parlato anche ieri, che Salvatore Boiardo aveva rilasciato non più tardi di qualche settimana fa a Messina Denaro, a Giletti, a Non è l'Arena, dicendo appunto che Messina Denaro era gravemente malato, che la malattia stava progredendo, e dice l'oncologo, strano, visto che erano informazioni riservate e noi non eravamo a conoscenza della vera identità di quello che pensavamo essere Andrea Bonafede. E quindi mistero nel mistero. E poi, per chiudere, faccio mio quello che ha notato ieri il mio amico Guli su Twitter, ovvero che hanno arrestato Rina, detto Ucurtu, Messina Denaro, detto Usiku, e questo ci insegna che cosa? Che c'è un grave problema di body shaming nella mafia, che andrebbe debellato, per non dire che l'erede di Messina Denaro sarebbe il grassone. Ma intanto, a questo punto, visto che abbiamo elencato tutti i segreti su cui investono i quotidiani di oggi a proposito di Messina Denaro, gli altri appunto chissà. Vediamo i titoli, abbiamo detto Caccia ai segreti del Padrino e La tana dei segreti, titoli di Corriere della Sera della Repubblica. Il carcere duro non si tocca, invece, è il titolo che fa La Stampa, riprendendo l'intervista, un pezzo dell'intervista al ministro dell'interno Piantedosi, che peraltro è intervistato anche dal Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera si mette a risalto il passaggio di Piantedosi quando dice in malafede chi evoca una trattativa. La Stampa appunto fa il titolo con sul carcere duro, La Stampa che in taglio alto, e poi lo riprendiamo, riprende l'incredibile vicenda della candidatura sciagurata di Fratelli d'Italia per il CSM, il CSM, i laici e l'impresentabile. Tanti protettori di Matteo Messina Denaro dalla Sicilia alla Calabria, questo è il titolo che fa il Fatto Quotidiano, mentre invece sul Foglio non si arrende Claudio Cerasa, che continua nella sua battaglia, verità indicibili e teoremi da bar sport, il day after dell'antimafia, della chiacchiera e un manifesto dell'Italia complottista e patacara. Il Domani invece, pur dedicando l'editoriale di Gianfranco Pasquino alle conseguenze politiche dell'arresto di Messina Denaro, apre sull'appello di Amnesty al Parlamento: fermate il decreto contro le ONG. L'organizzazione umanitaria chiede a deputati e senatori di fermare il provvedimento dell'esecutivo che tiene le navi umanitarie lontano dai tratti di mare dove ci sono i naufragi. Molti migranti, dice Amnesty, moriranno. Armata grossa, invece, è il titolo del Manifesto: blindare i confini occidentali e portare a 1,5 milioni i soldati in servizio. Mosca lancia la riforma che certifica lo stato di guerra con l'Occidente per i prossimi 3 anni. Intanto a Dnipro 6 bambini tra le 45 vittime e un consigliere di Zelensky costretto a lasciare per i dubbi sulla strage. Oggi si scrive molto anche del primo pentito del battaglione Wagner che ha chiesto asilo politico, ma intanto siamo già sulla prima del Messaggero, che apre sul le dichiarazioni e le rivelazioni del prestanome del boss, ma che in taglio alto si occupa di pubblica amministrazione. Aumenti ai dirigenti che centrano il PNRR, novità al tavolo di trattativa aperto sui nuovi contratti, stipendi più alti ai dirigenti pubblici che raggiungeranno i target del PNRR. Dovrebbe essere una cosa ovvia e normale raggiungere i target, invece un obiettivo da premiare. Il Messaggero, che anche mi sembra l'unico giornale che oggi in prima pagina ricorda Gino Landi, genio del Tuca Tuca e del Sabato Sera televisivo, che è scomparso all'età dei 90 anni, una figura storica della televisione italiana. Il selfie del boss, invece, sulla prima pagina del Giorno, che in prima, anche in questo caso credo che sia l'unico quotidiano a farlo, richiama l'intervista a Dino Baggio e le preoccupazioni espresse dall'ex centrocampista della Nazionale dopo i casi di Viali e di Mihajlovic. Troppi morti nel calcio, dice, e denuncia che nel calcio il doping c'è sempre stato e soprattutto che ai suoi tempi gli venivano dati moltissimi integratori di cui non conoscevano esattamente bene caratteristiche e la natura. L'apertura del Sole 24 Ore invece sull'effetto BCE: tassi sui prestiti oltre il 3%, il caro vita all'8,1, ai massimi dal 1985. La notizia positiva per quanto riguarda i consumatori, sempre sulla prima del Sole, invece, è che ci sarebbe un taglio in vista delle bollette del gas, un taglio del 29% a partire da febbraio. A proposito di gas, Sissi Bellomo sulle colonne del Sole scrive anche di Gazprom, la grande sconfitta nella guerra del gas. Il gigante russo ha perso il mercato europeo del gas e nel breve non riuscirà a sostituirlo. Nel 2022 profitti ancora record, ma l'export è più che dimezzato e diminuisce sempre di più. Si scrive scrive molto anche del calo demografico cinese, notizia di ieri ma che rimbalza oggi sulle prime dei quotidiani, siamo sempre sulla prima del sole. L'India supera la Cina e diventa il paese più popoloso del mondo. Tornando invece agli interni, andiamo sulle prime pagine dei quotidiani della destra, e sulla prima di Libero viene denunciato qualcosa che mi mette i brividi solamente a pronunciarlo. Va bene, ci provo, preparatevi: CGIL e PD contro la Madonna. Ebbene sì, CGIL e PD contro la Madonna. Sembra che abbiano chiesto di togliere un'icona della maternità da un ospedale veneto, sostenendo che sarebbe un monito contro le madri che vogliono praticare l'aborto. Comunque, intanto vi lascio alla epocalità della notizia. Libero che però oggi dice a Saviano che si deve arrendere. Saviano, arrenditi alla realtà, il boss non l'ha preso il PD. E a proposito di PD, il PD trema, lo scrive il giornale nel titolo. Panzeri parla, il PD trema, questo è il titolo del quotidiano ancora, non sappiamo per quanto, della famiglia Berlusconi. Il riferimento è appunto, lo ritroviamo anche sulla prima del Corriere della Sera: svolta nel Qatar Gate, l'ex europarlamentare Panzeri ha deciso di pentirsi e diventare un collaboratore di giustizia, ammettendo le responsabilità e impegnandosi a fornire agli inquirenti informazioni su altre persone coinvolte. Sconterà un anno di carcere. Parlo dei soldi di chi li ha presi, ha già confessato di aver versato oltre 120.000 euro a Tabarella. Ma intanto vediamo in questi ultimi minuti di leggere qualcosa dai quotidiani di oggi, e io partirei dal racconto della mafia borghese che oggi fa Rino Giacalone sulla pagina della Stampa. Si è scritto in questi giorni delle connivenze e delle protezioni di cui godeva Massina Denaro da parte della borghesia locale, ma Rino Giacalone oggi racconta di come la mafia trapanese sia diversa rispetto alla mafia palermitana ed abbia un altro tipo di caratteristiche nel cui tessuto Messina Denaro era profondamente integrato. Il comune denominatore che unisce questa terra trapanese, scrive Rino Giacalone, è la sommersione del potere mafioso. Le commissioni con i poteri pubblici, sia quando erano teste coronate a governare, sia quando l'Italia è rinata repubblicana e democratica, Trapani e quella incarnata cultura secondo la quale la mafia non esiste. Ancora più forte questa certezza quando arrivano certe condanne per corruzione o collusione. Accadeva nel 1908 e è accaduto ai nostri giorni, quando qualche settimana addietro è diventata definitiva la condanna a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa dell'estero ex sottosegretario berlusconiano Tonino D'Alì, oggi detenuto a Milano. D'Alì, i Messina Denaro li conosce bene, erano i suoi campieri nel suo latifondo di Castelvetrano. Tra questi secoli si cela il potere mafioso trapanese, esistito avendo la capacità di far negare la sua esistenza. La mafia, qui racconta Giacalone, non la trovi mai nelle campagne come a Corleone, ma dentro i palazzi anche nobiliari. Cosa Nostra, da queste parti, ottiene quello che vuole senza sparare, fa affari con gli appalti e si siede nei salotti che contano. Ma a Trapani la mafia non esiste, lo disse un sindaco nel 1985 dinanzi ai corpi straziati della strage di Pizzolungo. La mafia è una meteora che si vede quando uccide, si legge in un giornale del 1864, o è un uffizio, come scrisse nel 1838 il prefetto Ulloa, dinanzi al quale tanti si prostrano anche per certe fratellanze. Sembra la descrizione che che viene fuori ancora oggi dalle carte delle indagini su Messina Denaro, mafia, politica, massoneria e talvolta anche la Chiesa. I due più famigerati Messina Denaro, Francesco e Matteo, padre e figlio, avrebbero trascorso la loro prima parte della latitanza nella canonica di una chiesa di Calatafimi. Negli anni Ottanta ci sono le parole di Falcone e Borsellino. Conoscono bene Trapani, Falcone qui cominciò la carriera, Borsellino è stato procuratore a Marsala. A Palermo, raccontarono, c'è la mafia militare, a Trapani invece quella economica. A Trapani non ci sono coppole e lupare, ma manager, imprenditori, anche non punciuti, ma legati a Cosa Nostra da pari, senza sudditanza. Un altro magistrato, Andrea Tarondo, in una requisitoria evidenzia un dato reale, l'assenza di denunce per estorsioni. Qui affermò, le imprese non pagano, le imprese pagano ma non il pizzo, semmai la quota associativa a Cosa Nostra, così da avere aperte tutte quelle porte che al contrario resterebbero loro chiuse. Qui la mafia è sempre stata legata alle sue origini, mantenendo le caratteristiche della sommersione e la connotazione borghese, niente coppole ma uomini in grisaglia. La mafia, si legge in decine di sentenze, è fatta da latifondisti, imprenditori, politici scoperti essere uomini d'onore riservati. Insomma, questa è la descrizione della mafia borghese, che è quella trapanese, così significativamente diversa rispetto a quella classica dei corleonesi. Una mafia borghese che, scrive ancora Giacalone, oltre a proteggere il boss durante la lunga latitanza, ne ha permesso l'arricchimento. Le imprese di Cosa Nostra hanno fatto incetta di finanziamenti pubblici da far sparire nelle casse mafiose, un sistema illegale diventato per i più legale, a dire l'attuale direttore del Servizio Centrale Anticrimine Giuseppe Linares, che ha esercitato una funzione di catalizzatore sociale. Ma intanto l'adagio nel trapanese è tutto a posto, dal vecchio adagio della mafia che non esiste. Vi segnalo che Repubblica oggi intervista invece procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, all'indomani dell'arresto di Messina Denaro. Intercettazioni, dice, fondamentali anche per i reati non di mafia. Ma come vi dicevo, poi c'è la storia della più che inopportuna candidatura contestuale scelta da Fratelli d'Italia per il CSM. E quindi ci spostiamo sulle pagine della Stampa, dove Giuseppe Salvaggiulo scrive del CSM i laici e dell'impresentabile. All'indomani della festa per la cattura del principale latitante dell'Occidente democratico, con roboanti proclami sul ripristino della legalità ferita e dello Stato di diritto incrinato, non si può proporre, scrive Salvaggiulo, come vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, un indagato per mafia. Non è difficile, siamo tutti garantisti, ma proprio non si può. Di fronte alla tavola imbandita per l'elezione dei membri laici del CSM, la politica è sprofondata nella mediocrità. Organo di rilevanza costituzionale tra alta amministrazione delle carriere dei magistrati e garanzia di corretti rapporti tra poteri per composizione e funzione, richiederebbe iniezioni di cultura e saggezza. Pezzo che prosegue poi a pagina 12. Il Parlamento, scrive ancora Giuseppe Salvaggiulo, al Parlamento spetta eleggere 10 componenti, la carta fissa i paletti, avvocati con consolidata esperienza o docenti universitari di diritto. Lo spirito della legge sconsiglierebbe avvocatichi di provincia che vantano crediti, politici clientes scalpitanti, candidati trombati, vassalli di mille stagioni o sodali impresentabili. In passato Berlusconi aveva provato a calare carte sgualcite, respinto. Ieri, per la prima volta, a dare le carte era la destra post-fascista e legalitaria, e lo spettacolo è stato degno dell'incedere di un elefante in una cristalleria boema. Almeno 5 nomi su 10 pescati tra ex parlamentari non ricandidati o forse peggio non rieletti, almeno 4 avvocati ricompensati per aver difeso esponenti del partito che li issa al prestigioso scranno. Ciaone invece alla parità di genere, trasparenza zero, mercato delle vacche sui nomi anche a urne aperte, Santa Provincia in una logica di bilancino partitico, nessun nome dai grandi distretti giudiziari a trasformare la collusiva pochezza in scandalo, mai come in questo caso opportuno, e non solo per Evangelico Comando, è stato il nome di Giuseppe Valentino, candidato a dispetto di un'inchiesta in corso per reati di mafia dal partito di maggioranza relativa, quindi dalla stessa Premier che poche ore prima si era involata a direzione Palermo per rendere omaggio all'Italia migliore dei magistrati antimafia e designato alla carica di vicepresidente, ovvero vice del presidente di diritto per Costituzione, il capo dello Stato, che peraltro è fratello di una vittima di mafia. Chi ha redatto la lista? Domanda Salvaggiulo. Qualcuno l'ha letta nei palazzi delle istituzioni? Possibile che nessuno conoscesse una notizia pubblica? Non c'era bisogno di Serpico, ma di lettori minimamente attenti alle cronache giudiziarie. Una corretta prassi istituzionale avrebbe suggerito ben altro metodo, ben altra condivisione, ben altro senso dello Stato, se non dell'opportunità politica. Di peggio, c'è solo la reazione livida e scomposta della stessa destra alla pur tardiva ma benvenuta resipiscenza di PD e 5 Stelle, che hanno caldamente invitato al ritiro della candidatura per salvare l'accordo. Gli alti lai, fango, vergogna, metodo gobelziano, sono segni di miglior causa. Non è qui in discussione la sacralità della presunzione di non colpevolezza che vale per Valentino fino a sentenza definitiva, bensì la decenza. E con questo andiamo a concludere, ma non prima, a proposito delle candidature al CSM, di aver segnalato invece il pezzo di Salvatore Merlo sulla Foglia che si intitola Profumo di donna, perché a proposito di parità di genere, segnala Merlo, il PD si batte tutto il giorno per la parità di genere al CSM e poi candida un uomo. Mistero buffo. Con questo si chiude la puntata odierna del Demone del Tardi. Plop 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 a tutti quanti, ci risentiamo domattina come sempre attorno alle 7:45.